18, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. La Casa Bianca sta per iniziare l'incontro tra il cancelliere tedesco Merz, che è negli Stati Uniti, con Donald Trump. Trump sta parlando, sentiamone un pezzettino in diretta.
La Germania, la Spagna invece non l'ha fatto. E adesso la Spagna ha detto che non possiamo usare le loro basi. Beh, se vogliamo possiamo semplicemente sorvolarle, volarci sopra e nessuno può dirci nulla, ma non lo faremo. Ma sono stati poco amichevoli e poco ospitali.
Sta parlando dell'Europa, quindi, che poi sarà il tema, l'atteggiamento dell'Europa nei confronti di questa guerra in Iran, del nostro orizzonte delle 20 a partire dalle 8 di sera qui su Radio Popolare. Adesso c'è Anna Momigliano con noi, Corriere della Sera. Buonasera Anna.
Buonasera.
Senti, innanzitutto ti chiedo che cosa sta succedendo sul terreno, perché se non ho capito male, io ho le agenzie, quella è la mia fonte, oggi c'è una intensificarsi dei bombardamenti rispetto a ieri su Teheran e le altre principali città iraniane.
Sì, c'è un intensificarsi degli attacchi su Teheran, sui siti nucleari, sulle città iraniane, c'è stato anche un intensificarsi della risposta iraniana nei paesi del Golfo, in particolare contro l'Arabia Saudita, e quindi diciamo è un'escalation. Qualche analista lo descrive la trappola dell'escalation, no? Che magari Trump pensava di chiuderla veloce, e invece c'è un'escalation a più parti che diventa incontenibile.
Ecco, a proposito di Trump che pensava di chiuderla veloce, faccio sentire anche te che cosa ha detto proprio mentre eravamo in sigla.
Abbiamo avuto un impatto molto forte perché tutto quello che avevano è stato annientato, la capacità di produrre missili, per esempio. E hanno per molto tempo lo hanno fatto, sono rimasti anche sorpresi, lo sono stato anche io del loro attacco contro i paesi del Golfo che adesso stanno attaccando per ritorsione.
Ecco, questo passaggio, Anna Momigliano, è molto importante di quello che dice Trump, ossia i paesi del Golfo, lui dice stanno, usa l'indicativo, attaccando a loro volta l'Iran per ritorsione. Cosa c'è di vero?
Allora, a meno che, diciamo, io non mi sia persa delle notizie proprio nell'ultimissima ora e non mi pare che siano ancora passati al contrattacco. È vero che, diciamo, è da un po' che ci sono perlomeno voci, indiscrezioni secondo cui l'Arabia Saudita in particolare starebbe pensando di controattaccare l'Iran, ed è anche possibile perché a questo punto, una volta che sono tirati in mezzo, loro probabilmente avrebbero preferito starsene fuori o dare l'apparenza di starsene fuori, perché poi diciamo dietro la quinta sappiamo che i sauditi premevano per questa guerra. Ecco, però al netto di questo, una volta che sono stati tirati dentro dagli iraniani, che lo ricordiamo, una reazione, una rappresaglia iraniana ce la si aspettava, però ce la si aspettava per tutto minore per scala e meno indiscriminata. Cioè
Hanno
questi
bombardato
hanno.
l'ambasciata degli Stati Uniti. Allora, ti fermo un
Ma
secondo perché sta parlando a Giorgia Meloni. Hai visto mai che dica qualcosa della guerra, visto che fino adesso ancora.
quello che stiamo festeggiando, noi siamo qui per celebrare uno dei momenti fondativi dell'Italia di
Ma
oggi.
va, non ci pensa nemmeno. Vabbè, ma queste sono storie minori rispetto al discorso che stavamo facendo, che è appunto il ruolo dell'Arabia Saudita che si ritrova a gestire una diplomazia molto complessa nell'area, anche nei confronti di Israele, e poi dicevi, ha subito sul suo territorio un attacco molto violento. Hanno distrutto, hanno bombardato l'ambasciata degli Stati Uniti in
Ma
territorio
anche
saudita.
città e centri petroliferi, cioè mentre diciamo gli attacchi contro le basi americane, uno diciamo probabilmente nel calcolo delle cose lo teneva anche in conto, no? Perché alla fin fine gli americani hanno attaccato l'Iran e l'Iran attacca le basi americane anche se in paesi terzi. E vabbè, cioè non per dare un giudizio di merito, però era una cosa attesa. Invece gli iraniani hanno fatto, prima di tutto hanno agito subito, nel giro di 2 ore hanno lanciato un contrattacco massiccio contro Israele, che anche qui ce lo si aspettava, e sui paesi arabi, tra l'altro 6 paesi arabi che mi risulti, indiscriminatamente, quindi colpendo civili, città, centri energetici, chi più ne ha più ne metta, e tra l'altro hanno lanciato sugli Emirati Arabi esattamente almeno il primo giorno, lo stesso numero di missili che hanno lanciato su Israele. Quindi proprio probabilmente gli iraniani hanno fatto così perché pensavano di scatenare l'inferno e convincere i paesi arabi, diciamo, a premere perché gli Stati Uniti la piantassero, e Israele in realtà hanno sortito l'effetto opposto, che i paesi arabi dicono: ok, ormai siamo in ballo, balliamo.
Ecco, questo fa il paio anche con una notizia che è arrivata nel pomeriggio da fonte Qatar che smentisce di avere attaccato l'Iran, di aver iniziato una guerra contro l'Iran, è già il fatto che lo smentisca, no? E dice: abbiamo abbattuto degli aerei che però iraniani, che però erano entrati nel nostro territorio. È credibile?
Allora, guarda, qui tutto è credibile e non è credibile. Tra l'altro l'Iran è un paese, cioè il Qatar è un paese molto particolare, perché storicamente è sempre stato un battitore libero che un pochino flirtava anche su certi aspetti, per esempio il sostegno a Hamas con l'Iran, che era anche in rapporti tesi con l'Arabia Saudita, poi un pochino hanno fatto la pace, però davanti a questa cosa qui e c'è stato un compattamento, ma che probabilmente Teheran non si aspettava, ma anche gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita erano ai ferri corti per la guerra in Yemen, per altre cose, e per la Somalia, che noi sappiamo, insomma, tutte tensioni particolari, però c'è, cioè, davanti, sai, quando quelli ti attaccano, anche rispondendo a un attacco americano, che però non sei tu che li attacca, è l'America, Israele, e con quella ferocia, i paesi arabi che già erano, diciamo, non erano particolarmente amici dell'Iran prima, anche se i cinesi avevano provato un pochino a mediare con qualche risultato, però poi era finita lì. In più si sentono attaccati, e c'è anche un po' quest'idea che potrebbe essere un azzardo e potrebbe non esserli, che questa è la volta buona che ci liberiamo dell'Iran, non necessariamente con un regime change, ma proprio rendendolo molto debole, no? Perché l'Iran è già stato scacciato dalla Siria, è già stato scacciato in un certo senso dal Libano, è già stato scacciato in un certo senso fino a un certo punto dallo Yemen, no? Dove ci sono queste milizie sostenite dagli Emirati che stanno avanzando. Ecco, quindi già potrebbe essere l'occasione anche alcuni paesi arabi, in particolare gli Emirati, un po' meno l'Arabia Saudita, potrebbero vedere questa cosa come la grande occasione di chiuderla, e quindi potrebbero essere portati anche loro a escalare ulteriormente la situazione, che, certo, chiaramente è un azzardo.
Sentiamo ancora un minuto Trump, Anna Momigliano, poi vediamo se ci dà degli spunti.
Questo in realtà ci ha detto che possiamo usare anche altri tipi di dazi e ricorrere ad altri strumenti, e questo renderà il nostro paese molto ricco.
Niente, è passato alla politica sempre internazionale, ma anche interna, sia la batosta che ha subito la Corte Suprema degli Stati Uniti in relazione ai dazi. Grazie Anna Momigliano, allora ti lascio al tuo lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao. Ci vediamo domani mattina come sempre sul Corriere. Conferenza stampa di Trump alla Casa Bianca è in occasione, ve lo dicevo, della visita del cancelliere tedesco Merz a Washington. Merz al suo fianco. Buonasera Alessandro Ricci.
Buonasera.
da Berlino di solito, adesso sei da un'altra parte, però insomma ti occupi della Germania, vivi in Germania. Senti, io ho sentito solo un pezzo delle poche parole di Merz, che ha fatto la battuta sulla Gasthaus, che era molto comoda, però mi è sembrato insomma tenere una certa postura. Ha detto: dobbiamo discutere di molte cose, compresa l'Ucraina, lo faremo quando dopo questa conferenza stampa ci vedremo in privato. Cioè ha cercato quantomeno esteticamente di non farsi mettere sotto, come fa Trump di solito con i suoi ospiti.
Sì, assolutamente, come dicevi, la Gasthaus peraltro è gli viene riconosciuta, lì hanno dormito Churchill e altri personaggi importanti della storia. Vi ricordo che al cancelliere Scholz era stato riservato un hotel, e appena è arrivato il cancelliere tedesco Merz è stato chiamato il mio amico Friedrich. Quindi diciamo che c'era una certa apertura, perlomeno all'inizio, c'era stata una certa apertura da parte di Donald Trump, e la paura che possa succedere quello che era successo al primo incontro, ossia 40 minuti di discorso, 36 minuti di Trump, 4 minuti del cancelliere Merz.
Sta più o meno andando così.
Sta continuando così.
Quantomeno la parte pubblica, che è quella che vediamo noi, no? Vediamo, sentiamo che Trump che dice.
Kavanaugh, che ha scritto la sua opinione di dissenso, e ha espresso proprio quello che potremmo fare. Noi vogliamo solo semplificare le cose, ma per qualche motivo.
Niente, ancora sui dazi, perché è passato bellamente a un altro argomento importante, ci mancherebbe altro. A proposito della guerra e dell'Europa, vi segnalo che ha tirato Trump una legnata a Starmer, il premier britannico. Dopo aver attaccato la Spagna, ci dice l'agenzia ANSA, Trump si è detto non contento dell'atteggiamento della Gran Bretagna sull'Iran. Con la Spagna, nei confronti della Spagna, ha usato dei toni anche sprezzanti, ha detto potremmo passargli sopra con i nostri aerei anche se ci hanno negato le basi, ma non lo faremo. E insomma, Merz lì si ritrova a perorare naturalmente, Alessandro, l'interesse tedesco, ma è anche il più importante leader europeo in questo momento, e quindi chissà se in che misura secondo te parlerà a nome di tutti.
Questa è la grande domanda. La Germania sicuramente si trova in una situazione difficile per sé, ossia ha tutto l'interesse, lo ha detto il cancelliere Merz appena ha potuto parlare, l'Ucraina deve essere sul tavolo. L'Ucraina è un dossier che interessa molto la Germania per diverse motivazioni, e Merz ha detto che vorrebbe arrivare alla fine di questa guerra. Ha dichiarato: ci sono molti balordi al mondo e l'intenzione del cancelliere è arrivare a una soluzione per questa guerra, anche se ormai se ne parla da molto e sembra non sembra essere stata trovata una soluzione. Il cancelliere Merz ha parlato anche dell'Iran, però ha lasciato capire che ci sia l'intenzione da parte della Germania perlomeno di un regime change, nelle parole dette dal cancelliere, e ha parlato direttamente: qui siamo per parlare del giorno dopo, quindi come se questo fosse scontato. La Germania arriva comunque oggi in quella alla Casa Bianca con diversi interessi, come ti dicevo, l'Ucraina è uno, l'altro è l'Iran e l'altro sono i dazi. E perché? Perché da una parte c'è la Cina, che per il cancelliere Merz è problematico, sta mettendo in seria difficoltà le aziende tedesche. La scorsa settimana il cancelliere è stato in Cina, un'immagine iconica è lo show dei robot che fanno Kung Fu, e è tornato dalla Cina il cancelliere parlando di un sistema completamente diverso e chiedendo ai tedeschi di lavorare di più. L'altro è l'atteggiamento di Trump verso la Germania e il suo export, che dice rovina gli interessi degli Stati Uniti. Quindi non è una posizione facile quella lì del cancelliere Merz, sicuramente, però al momento, per quel poco che abbiamo potuto vedere da questa conferenza stampa, sembra che ci sia una buona intesa tra i due, anche per probabilmente la posizione di Merz sull'Iran, quindi queste parole di un regime change dato per scontato, e anche per la posizione chiara della Germania nei confronti di Israele.
Dato per scontato da Merz, tu dici, perché un po' meno da
Sì,
Trump.
dato per scontato da Merz. Sì,
Ecco,
sì,
infatti.
assolutamente, dato per scontato da Merz, assolutamente non da
A
Trump.
proposito di questo, cioè del futuro, Trump ha fatto una battuta, ha detto lo scenario più negativo in Iran a questo punto è che il paese sia preso in mano da qualcuno che è peggiore di Khamenei. Queste sono parole che lasciano perforare,
Esatto,
come dire,
esatto.
l'intenzione di andare avanti, di non fermarsi alla prima linea, di
Forse è più
leader.
preoccupante quello che ha detto dopo, perché ha detto c'è stata una domanda di una giornalista che chiedeva, ma e quindi voi chi vi aspettate? Dice, quelli che ci aspettavamo sono morti, anche la seconda linea è morta, vediamo la terza linea.
Esatto.
Certo, non infonde sicurezza. E Merz, ecco, ha parlato poco fa, peraltro. Ha parlato dell'economia tedesca e di come di questa guerra in Iran stia influenzando la nostra economia. È opinione comune in Germania, però di quotidiani settimanali, anche di diversi analisti, che molto probabilmente il cancelliere non parlerà di diritto internazionale, cioè addirittura la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che lo definiva come un telo rosso per un toro. Parlare di diritto internazionale all'interno di una durante una conferenza stampa con il presidente statunitense Donald
Ma
Trump.
possiamo immaginare che non accadrà nemmeno nell'incontro vero, che è quello privato, naturalmente, perché come ci ha spiegato molto bene Alessandro, in gioco ci sono ben altri interessi in questo momento che il diritto internazionale. Il futuro dell'Iran è uno di questi, i rapporti tra la Germania e l'Europa da una parte e gli Stati Uniti, anche in chiave, diciamo, della guerra economica che è stata scatenata da Trump con i dazi, sono l'altro elemento.
Sì, la Germania non
E
è
poi
sicuramente in un
c'è naturalmente
momento.
l'Ucraina che è stata citata esplicitamente.
Esatto, e come dicevi, le relazioni economiche, l'economia della Germania che non va a gonfie vele, come ho detto prima, Merz chiede ai tedeschi di lavorare di più, chiede maggiore produttività, l'economia tedesca è ferma, è cresciuta solo dello 0,2%, crescerà dello 0,2%, sostanzialmente è quasi ferma dal 2019, i dazi non fanno bene alla Germania, quindi sì, crisi internazionali, Ucraina, l'ossia ucraino, quello dell'Iran. Perché poi ci sono chiaramente tutti il comparto energetico. La Germania chiaramente è stata duramente colpita dalla guerra in Ucraina e sicuramente l'attacco statunitense in Iran non può far che male dal punto di vista energetico e di conseguenza economico alla Germania.
Sentiamo un ultimo passaggio di Trump in diretta dalla
Se
Casa
non
Bianca.
avessi lasciato e rescisso l'accordo sottoscritto da Obama, che includeva anche prestiti di denaro molto ingenti, era un Boeing 707, due di questi Boeing che erano pieni di soldi, di contanti, così tanti che probabilmente rappresentavano la Virginia e il Maryland, tutte le loro banche, hanno portato tutti quei soldi in Iran. Io non credevo che un presidente potesse avere quel potere, forse qualche volta proverò
Questo
anch'io.
naturalmente è di nuovo, Alessandro, un attacco a Obama, l'accordo sul nucleare, la rivendicazione da parte di Trump di avere stracciato quell'accordo. Questo continuo a ripetere questo argomento, naturalmente anche in questo caso, come spesso succede quando parla Trump, ha una doppia valenza, quella di politica interna e quella di politica internazionale. Nel secondo caso va a giustificare l'argomento che ho usato l'altro giorno. Gli iraniani avevano davanti a sé 2 settimane prima di arrivare alla bomba e per questo li abbiamo attaccati. Grazie Alessandro Ricci per essere stato con noi. Buon lavoro, ci sentiamo nei giorni
Grazie
radio.
mille, buonasera.
Ciao, una buona serata a te. Il tema naturalmente di politica internazionale è quello fondamentale. Non ci mettiamo a fare paralleli con come dire, un po' deprimente reazione della politica italiana a quanto sta accadendo, però in realtà ne parliamo. Lo facciamo con Andrea Di Stefano. Buonasera, Andrea.
Buonasera, buonasera, ciao Luigi.
Andrea Di Stefano, giornalista economico, direttore di The Washington News. Perché con te? Perché una chiave di lettura delle incertezze, delle timidezze, dell'andare un po' a imboscarsi da parte di Meloni, che ha deciso che parlerà non prima del 18 marzo di quanto stia accadendo, è data così dal teatrino, dal gioco politico minuto, quotidiano, equilibri elettorali, sondaggi alla mano, ma in questo caso ci sono anche degli elementi di sostanza più importanti, o forse altrettanto importanti, ad esempio Andrea, i rapporti storici di tipo economico, i legami molto forti tra Italia e Iran.
Sì, sono legami antichi perché risalgono alla fase nella quale Mattei individuò proprio nella Libia e nell'Iran due dei principali paesi sui quali investire per la ricerca petrolifera, e quindi il quarto pozzo aperto dall'ENI all'estero fu proprio in Iran nel 1982, quindi c'è un legame storico. Poi l'ENI è stata costretta per effetto delle sanzioni a abbandonare gli accordi che prevedevano che potesse sfruttare due giacimenti iraniani, ma una sua controllata molto importante, la Saipem, che realizza oleodotti e impianti petroliferi, ha in essere ancora un contratto importante da 5 miliardi di dollari con la National Gas Company e la Persian Oil and Gas Company, che sono le due compagnie di Stato per la realizzazione di un gasdotto e l'upgrade delle raffinerie di proprietà di queste due colossi iraniani.
Oggi Descalzi, l'amministratore delegato di Eni, era da Giorgia Meloni, o ci andrà adesso, non lo so. Comunque nel pomeriggio si era previsto l'incontro. Secondo te di cosa hanno parlato?
Beh, no, non credo di questo, perché in questo momento oggettivamente l'Iran, per la vicenda sanzioni, è un po' in secondo piano nel perimetro di Eni, mentre tutto il resto, cioè quello che può accadere alle risorse petrolifere e soprattutto alle risorse di gas liquefatto che noi acquistiamo e importiamo in particolare dal Qatar, che in questo momento è fermo, non è possibile, come dire, mandare, spedire le navi gasiere per effetto del conflitto. Questo sicuramente ha delle implicazioni importanti in termini di andamento della bolletta energetica e il rischio che i prezzi vadano fuori controllo, e quindi che questo assesti un colpo molto duro all'economia italiana, come peraltro a tutte le altre economie europee.
Senti, il petrolio, sì, i combustibili fossili sono un elemento determinante. Quali sono gli altri settori in cui abbiamo un legame economico con l'Iran?
Noi siamo sicuramente, abbiamo innanzitutto una bilancia dei pagamenti, per quanto non rilevante, perché l'ultimo dato attesta vendite italiane, di imprese italiane verso l'Iran per 700 milioni di euro, però la bilancia dei pagamenti è fortemente favorevole perché importiamo relativamente poco, un po' di prodotti agricoli e poco altro, e quindi siamo grandi esportatori di macchine, impiantistiche industriali e anche di infrastrutture e costruzioni, perché per esempio Ferrovie dello Stato aveva firmato un memorandum col Ministero dei Trasporti iraniano per ammodernare la rete ferroviaria e costruire le linee ad alta velocità. E poi c'è anche uno scambio non rilevantissimo, ma comunque abbastanza importante, anche sia nel comparto farmaceutico e medicale, sia in quello agroalimentare.
No, questo lo ricordiamo naturalmente, Andrea, perché contribuisce a spiegare, no? Una posizione, come la possiamo definire? Di non decisione da parte,
sì,
di non schieramento italiano.
Di non schieramento sicuramente, anche perché adesso si è confermato l'annuncio di Trump che sospende le relazioni commerciali con la Spagna perché Madrid non autorizza l'uso delle basi americane in Spagna. È evidente che, oltre all'elemento di stare vicino a Trump, c'è anche il timore delle ripercussioni, delle minacce della presidenza americana.
Da un lato, e dall'altro, vabbè, c'è naturalmente un futuro molto incerto che è il rapporto con l'Iran e gli altri paesi del Golfo, naturalmente.
E gli altri paesi del Golfo, sì, anche perché si sta il fatto che si stia infiammando tutta la parte, diciamo, che si stia infiammando il clima con le reazioni, diciamo, delle comunità sciite, non solo in Iran, ma anche in Bahrain e altri paesi, evidentemente dà il senso di una situazione che progressivamente potrebbe diventare sempre più critica in senso globale.
Grazie Andrea Di Stefano. Sentiamo, aspetta, stai lì, sentiamo un attimo ancora Trump cosa sta dicendo.
Viene di brogli, ci sarei stato io, quella guerra non sarebbe mai scoppiata. E sapete che altro non sarebbe successo? Far entrare 25 milioni di persone senza supervisione dal nostro confine sud.
Ok, sta parlando di adesso Ucraina, immigrazione, Trump a tutto campo quando inizia a parlare con i giornalisti. Grazie Andrea.
A voi buona serata.
Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Il tema lo riprendiamo alle 20, il tema della guerra in Iran. Naturalmente tutti gli aggiornamenti delle ultime ore. Oggi è stato un pomeriggio, una mattina e un pomeriggio, dove se guardiamo a che cosa sta succedendo sul piano militare, i bombardamenti statunitensi e israeliani su Teheran e sulle altre città iraniane sono stati più forti, più intensi rispetto alla giornata di ieri. Sul piano politico invece ci andremo a concentrare appunto su questo ancora una volta marginale ruolo europeo in tutto quanto sta accadendo. A partire dalle 20, invece dalle 18:35 ci occupiamo del nostro paese, un tema di vita reale delle persone, cioè l'economia. C'è un dato dell'inflazione che preoccupa, ci sono i rincari dell'energia per via di questa ennesima guerra, cioè la fine dei soldi europei del PNRR, insomma il futuro dell'economia italiana non è certo dei migliori. Adesso la pubblicità e poi le notizie di Popolare Network.
Zonte delle
18:33.
Sento le gambe, dove sono le braccia, e mi manca il respiro, eppure sono viva, sento che sorrido, io non l'ho deciso, la vista mi abbandona un po', cerco la mia postura, divento la paura, mi trema anche la gola, la voce non mi trova, le mani che mi ingannano. Così ci si innamora, fare spazio dove posto non si trova.
Anche nelle miserie, puoi restare a contare le mani. se l'amore sei tu.
Le 18:36 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, ritorniamo in diretta. Il tema delle 20 ve l'ho già ricordato prima, ma ve lo ricordo anche adesso. Torneremo a parlare della guerra in Iran e in particolare della prospettiva vista dal nostro continente, l'Europa. Poco fa Trump alla Casa Bianca, ricevendo il cancelliere tedesco Merz, è stato durissimo con la Spagna e con la Gran Bretagna, la Spagna che ha negato le basi e che con il premier Sanchez ha criticato l'attacco israelo-statunitense all'Iran. Trump ha minacciato addirittura la rottura delle relazioni commerciali, figuriamoci, ma anche molto deluso si è detto nei confronti della Gran Bretagna, che invece è un alleato storico. Ne parliamo alle 20 e tra poco invece parliamo di inflazione in Italia, parliamo di economia italiana, perché insomma c'è un problema, l'inflazione è ritornata a farsi sentire, questo indipendentemente, questi sono dati che sono stati raccolti, questo più 1,6% del 2025 prima della guerra in Iran, poi adesso c'è di nuovo la crisi dei prodotti energetici, c'è il PNRR che scade, insomma ci saranno dei problemi che possiamo immaginare da qua alla prossima manovra economica, che evidentemente sarà una manovra economica che non avrà margini per nessuno. Ne parliamo tra poco. L'attimo di esitazione che avete sicuramente sentito perché stavamo aspettando il nostro ospite che ci ha raggiunto, il professor Andrea Roventini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera professore.
Buonasera a voi.
Ecco perché lo dicevo, adesso rifaccio il riassunto. Inflazione a più 1,6 nel 2025, nel febbraio 2026 sull'anno precedente. Prezzo dell'energia che torna a schizzare in alto in questi ultimi giorni, causa guerra, una guerra il cui esito quantomeno nei tempi rimane incerto, e il PNRR che non c'è più. Insomma, non è, diciamo, forse la tempesta perfetta, però è una serie di motivi di preoccupazione, li possiamo mettere in fila.
Sì, certamente, anche perché questi si sommano ai problemi strutturali della nostra economia, cioè la nostra economia ha una crescita anemica ormai da più di 30 anni, 0, qualcosa, e questa crescita anemica dipende dal fatto che la nostra produttività non cresce. Quindi il PNRR era un'occasione per cercare di fare politica industriale, investimenti per rilanciare la produttività. Ciò non è avvenuto, e questa situazione in parte è anche frutto della politica economica di questo governo, che è una politica veramente di piccolo cabotaggio, di sopravvivenza del giornaliere.
Una politica di piccolo cabotaggio con le manovre economiche degli anni che ci lasciamo alle spalle, che sono stati anni dove appunto abbiamo potuto fare conto sui fondi europei. Adesso cosa rischia di diventare invece?
Sì, potiamo usufruire dei fondi europei, ma allo stesso tempo, come abbiamo usato questi fondi? Abbiamo usato non per fare le riforme che dovevamo fare, per esempio abbiamo ridotto le tasse, ma allo stesso tempo si prendevano risorse con il fiscal drag, non si sono messi in campo una visione di, per esempio, di politica industriale, di investimenti per decarbonizzare l'economia. Faccio un esempio, la Spagna, investendo nel solare, ha ridotto la dipendenza del prezzo dell'elettricità dal gas dell'85%. Noi abbiamo passato gli anni a importare solo gas, adesso con la guerra in Iran ne pagheremo le conseguenze. Quindi, di fronte a questa situazione che era favorevole, il futuro è molto grigio, per i motivi che diceva lei, cioè fine del Next Generation EU, guerra in Iran, tariffe e via dicendo.
Ecco, che cosa, qual è lo scenario che ci dobbiamo aspettare dalla guerra in Iran su quanto riguarda le ricadute, insomma, sull'economia?
Se sarà una guerra breve, non sarà un grande impatto. Se la guerra si protrarrà con alti prezzi del gas, noi e lo stretto di Hormuz bloccato, questo avrà un impatto sui nostri costi energetici, quindi andrà a indebolire già la nostra competitività e la nostra produttività che è molto bassa. E allo stesso tempo il governo non avrà quelle risorse extra che diceva lei per poter compensare questa situazione. In tutto questo, il grosso vanto del governo era aver riportato un deficit su PIL al 3%, quindi di uscire dalla procedura di infrazione. Adesso siamo al 3,1, quindi neanche questo obiettivo è stato centrato. Quindi la situazione non è delle migliori, perché si è sprecato tempo, si è sprecato opportunità. E si è preferito distribuire mancette o provvedimenti per i gruppi elettorali che sostengono il governo, per esempio sull'estensione della quota forfettaria o comunque sui vari molteplici condoni e rottamazioni che sono state fatte.
Lo sforo della percentuale deficit PIL è un altro vincolo ulteriore che impedisce in maniera ancora più importante di fare extracosti, ad esempio, in manovra.
Sì, paradossalmente è anche una cosa positiva, nel senso che se fossimo tornati al 3, il piano del governo era utilizzare un margine di manovra per aumentare la spesa militare. Attualmente non possiamo quindi usufruire di questa clausola per aumentare la spesa militare. Da questo punto di vista è positivo. Certo è che le poche risorse che noi abbiamo dovrebbero essere messe a questo punto in primo luogo per ridurre il costo delle energie. Sappiamo come fare, basta fare come la Spagna e basta puntare sull'energia rinnovabile.
Sì, basta in linea teorica, naturalmente. È una questione poi di volontà politica che evidentemente manca in questo momento.
Esatto.
Professor Andrea Romentini, grazie per essere stato con noi. La saluto.
La ringrazio, grazie mille a lei, arrivederci.
Arrivederla. C'è Luca Parena, forse l'avete già sentito perché c'era il microfono aperto. Chi è 4
Ciao
minuti,
Luigi,
Luca?
sì, buonasera, buonasera a tutti e
4 minuti è
tutte.
la durata dell'intervista che ci hai preparato. Poi
Esatto.
adesso diciamo a chi. Siamo passati dal quadro nazionale di una preoccupazione per le prospettive economiche molto seria, con te naturalmente l'anticipazione delle notizie da Milano e dalla Lombardia, ma sempre in termini di economia e lavoro rimaniamo.
Esatto, sì, e in particolare oggi si è aggiunto un nuovo caso ai tanti che abbiamo già raccontato, di cui abbiamo dato conto in questi ultimi anni, che nascono da un'iniziativa della Procura di Milano, in particolare dal PM Paolo Storari. Abbiamo parlato già solo di recente per i casi di richiesta di amministrazione giudiziaria per le piattaforme digitali delle consegne di cibo a domicilio, Glovo e Deliveroo. Oggi si è aggiunto invece un altro caso nel settore della logistica, un altro di quei settori particolarmente attenzionati, insieme alla grande distribuzione organizzata, insieme alla moda, insieme al tessile. Oggi c'è stata da parte della Procura di Milano questo decreto, questi due decreti per la verità, di sequestro per oltre 27 milioni di euro che riguardano il ramo italiano di Ceva Logistics, uno dei più importanti gruppi che ci sono a livello internazionale. Parliamo di una multinazionale sul piano della logistica, appunto, e le accuse sono un po' quelle su cui il PM Paolo Storari ha già lavorato in tante circostanze, soprattutto in questi ultimi 2 o 3 anni, ossia sfruttamento dei lavoratori, ossia serbatoi. di manodopera che portano poi a rilevanti evasioni fiscali. Nel complesso di tutte le indagini su cui ha lavorato in questi ultimi anni, si quantifica all'incirca 1 miliardo di euro che vengono recuperati alle casse dell'erario proprio per queste evasioni fiscali.
Quindi evasioni fiscali, immagino contratti anche poco chiari, sono i soliti strumenti che vengono utilizzati. L'intervista di 4 minuti e 02, a dire il vero, con chi l'hai fatta?
L'abbiamo fatta insieme ad Alessandro Genovesi della segreteria nazionale della CGIL. Siamo proprio partiti in questo dialogo con lui, in questa intervista, chiedendogli che cosa ci dice questo nuovo caso su cui sta lavorando la Procura di Milano.
Ci dice fondamentalmente che quando un magistrato autonomo e indipendente può applicare la legge, applica la legge, in particolare l'articolo 603 bis, che è il reato di sfruttamento, lo fa senza guardare in faccia a nessuno, compreso le grandi multinazionali. Dove c'è sfruttamento, di solito ci sono imprese schermo, si chiamano così, cioè quelle che formalmente prendono un pezzo della lavorazione, della logistica, del tessile, poi hanno delle ulteriori società che si chiamano società serbatoio, che forniscono la manodopera, ma soprattutto che fanno carosello di fatture, quindi IVA non pagata, contributi anticipati ma non versati, e quindi di solito dove c'è sfruttamento e allungamento delle catene tra appalti, subappalti e forniture, vi è sia il reato di sfruttamento che il reato di evasione fiscale. Non a caso Storari, ma per fortuna anche altre procure, per esempio la Procura di Firenze, in questi giorni cosa contestano? Contestano il reato di sfruttamento, il caso di Delivery, lavoratori pagati 3 euro l'ora a cottimo come ai tempi dei faraoni, e ovviamente una condizione di bisogno perché spesso sono migranti, ma anche la responsabilità delle aziende che non solo hanno sfruttato, il caso di Glovo, delle piattaforme, ma anche di quei magari committenti che ne hanno beneficiato perché non si sono dotati di strumenti. Si chiamano modelli organizzativi e gestionali previsti da una legge, la 231, che impone anche a chi beneficia di servizi e prestazioni di avere un sistema che eviti reati. Tra questi reati vi sono anche il 603 bis, lo sfruttamento, gli infortuni sul lavoro, le condizioni igieniche ambientali. In questo caso ci dice che molte denunce del sindacato trova accoglienza e dimostra che c'è un intero sistema, un modello di imprese che fa dello sfruttamento da un lato e dell'evasione dall'altro il modo per stare sul mercato, facendo anche concorrenza sleale a chi, penso a Just Eat nel food delivery o a tanti imprenditori seri nel tessile o nella logistica, invece fanno profitto ma rispettando leggi e contratti collettivi.
Ecco, la domanda che mi viene da fare è: per i sindacati che margini ci sono per tutelare questi lavoratori, per inserirsi in questi sistemi economici basati proprio sullo sfruttamento?
Ma il sindacato in realtà fa molte vertenze e fa molti accordi. Per fortuna quando fa le vertenze o fa degli accordi addirittura di anticipo per prevenire questi fenomeni, giustamente non finisce sulla cronaca dei giornali o delle radio, perché per fortuna non ci sono i reati. Dove invece ovviamente, nonostante l'azione sindacale, si è arrivati nel caso del tessile con le denunce, nel caso del food delivery ad avere un tavolo che rinnovava i contratti, poi a un certo punto qualcuno, in particolare l'UGL Coasso Delivery, si sfilò dal tavolo e fornì di fatto un contratto pirata, perché è un contratto che non ha nessuna tutela delle subordinazioni ma tutto lo sfruttamento delle partite IVA. Il sindacato deve, secondo me, ovviamente approfittare, tra virgolette, finalmente di questo svelamento di cose che denunciamo da anni per proporre alle aziende e magari anche ai commissari che sono stati nominati dal tribunale proprio con l'obiettivo di rimuovere questi casi di sfruttamento, conquistare un tavolo e a quel tavolo chiedere che vengano applicati i contratti collettivi per i rider, potrebbe essere quello della logistica, non solo con salari dignitosi ma anche con tutte quelle tutele che questi ragazzi, che spesso non capiscono nemmeno la lingua, neanche si immaginano. Ecco, il sindacato deve, tra virgolette, approfittare dell'occasione offerta dal lavoro della Procura di Milano e di altre procure per estendere ancora di più la contrattazione collettiva e guardarla, dico così, e rivendicare quello che fondamentalmente è una questione di civiltà.
Era Alessandro Genovesi della CGIL. Luca, il tema è quello della nuova inchiesta su frode fiscale perché questo è il capitolo della Procura di Milano nei confronti della Ceva Logistics, sì, giusto, ho detto giusto. E il tema vero però è lo sfruttamento del lavoro, soprattutto in un settore come quello della logistica, che sappiamo essere purtroppo molto esposto da questo punto di vista.
Sì, è come queste grandi aziende che sono in realtà le committenti, quelle che stanno, diciamo, alla base della piramide oppure in cima, dipende da che prospettiva adottiamo, quelle comunque che stanno in cima a queste lunghe catene di appalti e di subappalti che si schermano anche di questi meccanismi, poi sostanzialmente per dire beh, ma noi non c'entriamo niente con queste dinamiche, invece la Procura di Milano, il lavoro del PM Paolo Storari, chiama in causa proprio queste grandi aziende a rispondere anche di queste violazioni che abbiamo sentito anche nell'intervista con Alessandro Genovesi, sfruttamento e anche in molti casi evasione fiscale.
Sai come dicevano al telegiornale della BBC tanti anni fa quando davano l'ultima notizia?
No, come dicevano?
Dicevano, è ora un argomento completamente diverso.
Ecco, ok.
E che poi è diventato anche un tormentone dei Monty Python, ma stiamo parlando veramente...
Altri tempi.
Di altri tempi, però i Monty Python guardateli perché sono importanti naturalmente nella storia della comicità e della cultura. L'ultimo argomento, quello completamente diverso rispetto all'economia, torniamo in realtà a una cosa che ci accompagna da diversi giorni purtroppo, che è la guerra in Iran. Martino Fiumi è andato a seguire una manifestazione a Milano che è contro la guerra, ma farci capire anche Martino quali sono tutte le altre parole d'ordine.
Sì, buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In realtà il presidio qua in Via Turati sotto il Consolato Generale degli Stati Uniti è iniziato proprio con queste parole. Ci sono poche parole d'ordine ma molto chiare. È stato detto, cioè stop alla guerra, no war, un presidio in contrasto con l'azione militare, con l'attacco di Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran di cui parliamo già da diversi giorni. E qui sotto il consolato degli Stati Uniti centinaia di persone si sono trovate appunto intorno a questa parola d'ordine, un presidio indetto da ARCI, AMPI, CGIL, ma dove le bandiere sono tantissime diverse, ci sono anche bandiere di collettivi, di partiti di sinistra, ma bandiere palestinesi, ma all'inizio del presidio, circa tre quarti d'ora fa, si è vista arrivare anche una bandiera iraniana, un simbolo del regime degli Ayatollah, che è stata additata immediatamente come una bandiera non benvenuta in questa piazza, e in realtà è da qui che si è scatenato il tema centrale di quello che è la serata, il presidio fino ad adesso.
Chi la portava quella bandiera? Chi la portava quella bandiera?
La bandiera è arrivata portata da, in realtà non si è capito, hanno detto diverse persone che fanno parte di associazioni e collettivi iraniani, però di Milano, però non si è capito se facesse capo a un unico gruppo, un'unica associazione.
Quindi in piazza si sta dicendo contemporaneamente no alla guerra, no al regime degli Ayatollah. Senti, prova ad avvicinare qualcuno se riesci.
Certo, certo.
Ricordiamo che Martino Fiumi a questo presidio davanti al consolato americano a Milano, via Turati. Vediamo se Martino ritorna da questo.
Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
Difficile. Allora, eccolo qua, prego Martino, prego.
Signora, qui vorrei chiedere come mai ha deciso di scendere in presidio oggi.
Perché non è con la guerra che si risolvono le situazioni internazionali, dovrebbero essere i popoli a autodeterminarsi. Non possono di certo essere gli Stati Uniti e Israele a imporre con la guerra in tutto il mondo le loro condizioni, solo con la violenza. Grazie. Perché questa è una follia, è una follia.
Grazie, grazie a voi.
E lei ha visto anche quello che è successo all'inizio del presidio? Quando...
No, sono arrivato da poco e quindi no. Cos'è successo all'inizio?
successo che è arrivata una bandiera del regime degli Ayatollah, come raccontavamo. Quindi è una piazza piena di bandiere, dicevamo Luigi. Il fatto è che in realtà è proseguita per tanto, è proseguita per diverso tempo questo scontro, questo darsi un po' contro tra un lato, quello solidale alla piazza, e quello che invece appoggia, o almeno voleva appoggiare, spiegare, la posizione dell'Iran e del regime, finché non sono arrivati anche delle persone della comunità iraniana che invece appoggiavano, hanno deciso di prendere posizione apertamente e dire che appoggiavano l'attacco israeliano e statunitense in Iran, che sono state insieme a altre due persone allontanate da agenti della Digos e portati fuori dal cordone di agenti in tenuta antisommossa che delimita l'area della manifestazione.
Grazie Martino, ci sentiamo a Metro Regione anche con te.
Buona serata.
Martino Fiumi, inviato davanti al Consolato degli Stati Uniti a Milano, questa manifestazione contro la guerra. Luca, vabbè, già ci sarà da raccontare anche questo momento di tensione.
Sì, le divisioni con la bandiera degli nella comunità iraniana di Milano.
Sì, perché poi in realtà gli iraniani siamo abituati a vederli dall'altra parte con la bandiera zoroastriana, naturalmente sono quelli che sperano di liberarsi presto del regime degli Ayatollah. Grazie Luca Perina, ti sentiamo
a dopo.
Regione. Adesso diamo la linea a Martina Stefanoni per esteri.